Briciole di Magistero.
La famiglia, nucleo e tutela dei popoli, scuola di fede, riserva di pace e di energia, sul modello della famiglia di Nazareth. A fronte di tante famiglie rasserenate, sul finire degli anni 50 ve ne sono in Italia e nel mondo ancora molte in pesanti difficoltà. Nella festa della Sacra Famiglia dell'11 gennaio 1959, il pensiero di Papa Giovanni XXIII va soprattutto a queste.
Ogni famiglia, infatti, fondata sulla operosità, sul mutuo rispetto, sul timore di Dio, è la forza e la robustezza dei villaggi, delle città, delle nazioni. È nucleo e fondamento di ogni virtù, difesa contro ogni pericolo di corrompimento, risorsa di sane e sempre nuove energie per il benessere dei singoli e del consorzio civile. Noi ci inchiniamo pertanto innanzi allo splendore nascosto della famiglia di Gesù, ai suoi tesori di purezza, di umiltà, di sacrificio, alle prove e sofferenze che essa pure accettò e subì. E nella luce di Nazareth il nostro pensiero va a ricercare con speciale ansietà le famiglie numerose, le quali per la loro fedeltà alla legge di Dio incontrano non di rado pene e privazioni, ad altri sconosciute o poco stimate. Per le famiglie che per mancanze di mezzi, di lavoro, di salute vivono in continui e angosciosi affanni, per tutti cotesti figli sofferenti, così come per le famiglie più sicure e serene, che invitiamo a soccorrere con cristiana sollecitudine le altre, la nostra preghiera si eleva fervida a Gesù, a Maria, a Giuseppe.
Voglio una casa tutta bianca, dove ti affacci alla finestra e vedi le cose come sono. I baci sono baci e gli abbracci sono abbracci e le parole sono parole. Voglio una casa piena di sole.
L'umanità tutta dovrebbe sentirsi una immensa famiglia, soprattutto dopo la tremenda prova della Seconda Guerra Mondiale. Primo Natale di pace, il momento è delicato, ma per Papa Pio XII l'occasione è preziosa per ribadire il rifiuto di ogni totalitarismo. Radiomessaggio natalizio del 1945.
In quest'ora in cui celebriamo la nascita di colui che venne per riconciliare gli uomini con Dio e fra loro stessi, noi non possiamo mettere di dire una parola sull'opera di pace che le classi dirigenti nello Stato, nella politica e nell'economia si sono accinti ad edificare. L'ora presente richiede imperiosamente la collaborazione, la buona volontà, la reciproca fiducia di tutti i popoli. I motivi di odio, di vendetta, di rivalità, di antagonismo, di sleale e disonesta concorrenza debbono essere tenuti lontano dai dibattiti e dalle risoluzioni politiche ed economiche. Chi domanda sicurezza per il futuro non deve dimenticare che la sola vera garanzia consiste nella propria forza interna, vale a dire nella tutela della famiglia, dei figli, del lavoro, nell'amore fraterno, nell'abbandono di ogni odio, di ogni persecuzione o ingiusta vessazione di onesti cittadini, nella leale concordia fra Stato e Stato, fra popolo e popolo. Si dia il debito valore alla vera e grande maggioranza formata da tutti quelli che onestamente e tranquillamente vivono del loro lavoro in mezzo alle loro famiglie e vogliono fare la volontà di Dio. E la vasta maggioranza dei buoni padri e madri di famiglia che vorrebbero proteggere e difendere l'avvenire dei propri figli contro la pretesa di ogni politica di pura forza, contro gli arbitri del totalitarismo dello Stato forte. La forza dello Stato totalitario, crudele e sanguinante ironia. Tutta la superficie del globo, rossa del sangue versato in questi anni terribili, proclama altamente la tirannia di un tale Stato. Nei confini di ciascuna nazione particolare, come insieme alla grande famiglia dei popoli, il totalitarismo dello Stato forte è incompatibile con una vera e sana democrazia. Con un pericoloso bacillo esso avvelena la comunità delle nazioni e la rende incapace di essere la garante della sicurezza dei singoli popoli. Esso rappresenta un continuo pericolo di guerra. Di fronte a questo incontestabile stato di cose, un'unica soluzione rimane: il ritorno a Dio e all'ordine stabilito da Dio.
Non dimenticar le mie parole, bimba, tu non sai cos'è l'amor. È una cosa bella più del sole, più del sole d'accano. Scende lentamente nelle vene e pian piano giunge fino al cuor. Nascono così le prime pene, con i primi sogni d'or. Ogni cuore innamorato si tormenta sempre più. Tu che ancor non hai amato, forse non mi sai capire tu. Non dimenticar le mie parole.
E a proposito di totalitarismi, Giovanni Paolo II, che ne visse ben due di segno opposto sulla propria pelle, con particolare commozione celebra la canonizzazione di una vittima del nazismo, padre Massimiliano Kolbe, morto ad Auschwitz. 10 ottobre 1982.
Si presentò spontaneamente, dichiarandosi pronto ad andare alla morte in sostituzione di uno di loro. Questa disponibilità fu accolta e al padre Massimiliano, dopo oltre 2 settimane di tormenti a causa della fame, fu infine tolta la vita con un'iniezione mortale il 14 agosto 1941. Tutto questo successe nel campo di concentramento di Auschwitz, Oświęcim, dove furono messi a morte durante l'ultima guerra circa 4 milioni di persone, tra cui anche la serva di Dio Edith Stein, la carmelitana Suor Teresa Benedetta della Croce, la cui causa di beatificazione è in corso presso la competente congregazione. La disobbedienza contro Dio, creatore della vita, il quale ha detto non uccidere, ha causato in questo luogo l'immensa ecatombe di tanti innocenti. Contemporaneamente dunque, la nostra epoca è rimasta così orribilmente contrassegnata dallo sterminio dell'uomo innocente.
Ancora un pensiero alle guerre passate, col sollievo di sentirle lontane e l'orgoglio di avere sanato ferite dolorose. Come nel caso della ricostruzione dell'abbazia di Monte Cassino, che vide un tremendo bombardamento durante la Seconda Guerra Mondiale. Paolo VI presiede la consacrazione della basilica abbaziale dell'Archicenobio Benedettino. La guerra è finita da meno di 20 anni, 24 ottobre 1964.
Beati gli operatori della pace. Vogliamo esprimere il nostro elogio a quanti hanno merito in questa gigantesca opera di ricostruzione. Il nostro pensiero va all'abate di questo monastero, va ai suoi collaboratori, va ai benefattori, va ai tecnici, va alle maestranze e dai lavoratori. Un particolare riconoscimento è dovuto, signor Ministro, alle autorità italiane, le quali hanno prodigato cure e mezzi quanti occorrevano affinché qui l'azione della pace trionfasse sull'azione della guerra. Monte Cassino è diventato così il trofeo di tutta l'immane fatica compiuta dal popolo italiano per la ricostruzione di questo diletto paese terribilmente straziato da un capo all'altro del suo territorio, e subito, per divina assistenza e per virtù dei suoi figli, subito risorto più bello e più giovane. Così celebriamo la pace. Vogliamo qui, quasi simbolicamente, segnare l'epilogo della guerra, Dio voglia, di tutte le guerre. Qui vogliamo convertire le spade in vomeri e le lance in falci, le immense energie, cioè, impiegate dalle armi a uccidere e a distruggere, vogliamo devolvere a vivificare ed a costruire. E per giungere a tanto qui vogliamo rigenerare, nel perdono, la fratellanza degli uomini. Qui abdicare la mentalità che nell'odio, nell'orgoglio, nell'invidia prepara la guerra, e sostituirla col proposito e con la speranza della concordia e della collaborazione. Qui disposare alla pace cristiana la libertà e l'amore.
Briciole di Magistero.